a te. E dunque, noi abbiamo qualche vincolo di natura logistico e temporale, perché qui al termine della nostra sessione ne deve cominciare un'altra, quindi dobbiamo proprio terminare in tempo utile. E immagino che tu ci lascerai per partecipare alla sessione inaugurale, quindi noi ti salutiamo ora. Se c'è una domanda, molto la domanda in generale può anche essere lunga, ma insomma che dia luogo a una risposta flash, forse abbiamo tempo per farlo, approfittando della presenza di Franco Profumo. Se non è così, allora io ti ringrazio ancora.
Grazie molto, ci vediamo dopo. Ci
grazie
vediamo dopo.
Ciao. Buon lavoro, buona giornata.
Dunque, un lieve cambiamento alla scaletta per consentire all'ingegnere, intanto ringrazio della cortesia l'ingegner Molè di ERA, e parlerà ora invece l'ingegnere Di Marino di Enel, ma in questo momento anche del CEI, è presidente del Comitato Elettrotecnico Italiano, che promulga le norme che servono a realizzare gli impianti elettrici, le smart grid e tutto ciò che è connesso a questo tipo di sistemi, come si deve, come a regola d'arte. Io ti do subito la parola, adesso scambiamo il primo stato di intervento di natura, direi quello che in inglese si chiama visionary, quello di Franco Profumo. Ora avremo un intervento ovviamente un po' più tecnico da parte del collega Di Marino.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il professor Profumo ha parlato di rinnovabili e ci ha detto che in Italia dietro le rinnovabili non si è creata una politica industriale, non si è creata una filiera. E questo è vero, è quello che abbiamo constatato tutti. Le nostre rinnovabili sono sviluppate secondo il modello tedesco, identico. Diciamo che le leggi che poi hanno promosso gli incentivi erano quasi delle traduzioni dal tedesco, e quindi diciamo il meccanismo che è stato innescato è stato lo stesso. Diversamente forse dalla Germania, i nostri impianti sono stati realizzati molto rapidamente, diciamo a regola d'arte. Tra l'altro, da questo punto di vista, diciamo in Italia, avendo un grande distributore di riferimento, avendo un unico TSO, quindi Terna, che gestisce la rete di trasmissione nazionale, siamo arrivati ad avere anche delle norme di connessione uniche, che poi sono diventate norme CEI, la 016 e la 021, cosa che in Germania, essendo vari TSO, varie società di distribuzione, insomma il panorama è meno regolato, se vogliamo, e quindi da questo punto di vista abbiamo avuto anche questo vantaggio di standardizzazione. Però gli impianti sono stati costruiti con materiali provenienti quasi esclusivamente dalla Cina, insomma dall'est, che è un po' la fabbrica del mondo, e è rimasta la messa in opera degli installatori italiani e adesso la manutenzione, che comunque coinvolge, diciamo, circa, si stima circa 350.000 addetti, che non è poco. E complessivamente l'operazione, visto che adesso siamo arrivati a circa 25.000 megawatt installati di nuove rinnovabili, immaginate che un megawatt, a seconda del periodo in cui è stato realizzato, soprattutto se parliamo di fotovoltaico, valeva dai 2 ai 3 milioni a megawatt di picco. Quindi siamo a investimenti complessivi superiori forse ai 40 miliardi sono stati spesi. E dietro di questo, diciamo, non si è formata una filiera se non quella attuale della manutenzione di questi impianti. Però ecco, dobbiamo anche riconoscere che è stato anche un grande successo, perché quando si è parlato di rinnovabili e di traguardi al 2020 si parlava di un fotovoltaico da 8.000 megawatt da installare entro il 2020. 8.000 megawatt è il risultato dell'installazione del solo 2011, quindi abbiamo bruciato un piano che doveva essere decennale in un anno. Ma è un segno che io ritengo comunque positivo, diciamo che gli italiani, gli industriali italiani, gli installatori italiani stimolati fanno e fanno molto rapidamente. Andando alla gestione efficiente dei servizi essenziali, bene, su questo e parlando anche ovviamente a nome del CEI, che quindi è un ente normatore, qual è il primo problema da risolvere? L'efficienza bisogna misurarla. Ora, i servizi pubblici essenziali sono anche tanti, si va dalla sanità alla distribuzione dell'acqua, alla distribuzione dell'energia elettrica, alla distribuzione del gas, le strade, ferrovie, e la misura di efficienza su questi servizi e di efficacia non è completa, anzi, se vogliamo, sono pochi servizi che sono misurati in maniera standardizzata da un lato e in maniera corretta e completa, e poi con un controllo anche sul tipo di registrazione, sul tipo di misura. Tra l'altro, laddove questo esiste, è anche poco conosciuto. Io per esperienza lavorativa conosco il mondo della distribuzione elettrica e so come è stato regolato dall'autorità specifica per l'energia elettrica e il gas, adesso anche per il sistema elettrico. Ebbene, c'è una regolazione che prevede una registrazione puntuale di una qualsiasi interruzione che coinvolge un qualsiasi cliente di bassa tensione, quello di medio, quello di alto, tutti, quindi tutti e 35-36 milioni di clienti che ci sono in Italia, sia come numero di interruzione, sia come tipologia di interruzione, sia come durata di interruzione, con a corredo i dati sulla causa dell'interruzione e qual è stato l'evento scatenante. Bene, questa misura in effetti è poco nota, è la prima grande garanzia che hanno tutti i clienti in Italia del servizio elettrico, tutti, tranne i clienti, diciamo, delle piccole e piccolissime aziende di distribuzione, che per motivi, insomma, di avere la possibilità di fare queste registrazioni in maniera corretta e completa sono stati esentati. Poi man mano l'esenzione è andata scemando, però sostanzialmente un cliente di una di quelle società di distribuzione che ci sono per esempio in Alto Adige, lì ne hanno, ogni comune c'è la sua società di distribuzione, poi la rete intorno al comune fa parte ancora di un altro sistema, quindi una cosa complicatissima, ma comunque essendo società talmente piccole da non poter assicurare quel tipo di servizio, hanno una qualità del servizio che lì non si misura. Ecco, questo un po'. Questo mi riallaccio al tema del volume di cui faceva riferimento il professore. In effetti, per i servizi e per poterli erogare con efficienza ed efficacia c'è bisogno di un volume, di clienti che deve essere piuttosto consistente. Quando si va su realtà estremamente piccole, i costi salgono alle stelle, per cui alla fine, per poter quadrare i bilanci, il servizio è meno performante e si basa su criteri, diciamo, di stretta economicità. Quindi abbiamo un tema di misura sui servizi che va risolto dalle autorità preposte, diciamo, alla regolazione di questi servizi. E su questo, diciamo, il mondo normativo può fare tantissimo, perché può darsi delle norme di riferimento. Sapete che le norme degli enti normatori non sono obbligatorie, sono facoltative, fin quando una legge o una delibera di autorità non le rende cogenti, e questo in Italia è avvenuto varie volte. Ci sono delle norme che sono diventate corpo unico di delibere, e quindi a quel punto sono diventate cogenti, così come sono diventate corpo unico di decreti. Quindi da questo punto di vista tutta l'attività normativa può dare un grande contributo alla definizione proprio di questo sistema complessivo di misura, e quindi è molto importante la partecipazione in questi organismi, in questi comitati tecnici, dei vari esperti, diciamo, sia dell'industria ma anche dell'accademia e degli enti della pubblica amministrazione, perché vengono definiti col consenso, perché poi norme vengono poste vengono pubblicate e si accettano ovviamente le osservazioni, quindi vengono valutate, per cui quando il corpo della norma viene pubblicato ha avuto un iter che parte dagli esperti, passa per la pubblicazione e poi per la definizione, e avendo ottenuto un consenso. Quindi certamente per rendere le nostre città sempre più amichevoli c'è bisogno di questo tipo di sviluppo, ed è uno sviluppo a cui siamo un po' tutti chiamati, anche perché la partecipazione a questi comitati è effettivamente libera, quindi non ci sono blocchi, anzi per regolamento della Comunità Europea tutti gli enti normatori devono assicurare la pluralità, diciamo, degli esperti, quindi si passa dal costruttore dell'apparecchiatura alla utility, all'associazione dei consumatori, all'associazione sindacale, quindi deve assicurare una pluralità di componenti. Io mi fermo qui, è un punto di vista diciamo dell'evoluzione possibile per quanto concerne sia la normazione che anche poi la parte legislativa, che dovrebbe ovviamente dare i riferimenti generali, però poi sui dettagli lasciarlo a chi, diciamo, esperti del settore riesce a dettagliare il sistema e come può funzionare in efficienza ed efficacia, conoscendo esattamente il processo. Grazie. Grazie.